rappresentato all'interno della Chiesa. Non poteva essere rappresentato il laico Giuliano Argentario, di cui rimane solo la testimonianza del pagamento. Questo è un quindi il povero Argentario, malgrado i suoi meriti di finanziatore, di fatto non poteva, in quanto donatore, essere raffigurato, ma solo il vescovo Ecclesio, l'altro ovviamente è Sant'Apollinare, e viene raffigurato all'interno della Chiesa. Ecco, qui è un particolare di Ecclesio con il modellino in mano. Un'altra forma, un altro esempio in cui possiamo distinguere il committente dal donatore è quando il promotore, quindi il committente di un edificio, invita a finanziare alcune parti. Quindi non c'è più un solo finanziatore, un solo donatore, ma c'è un gruppo. Normalmente potevano essere gruppi, parliamo del XI, XII secolo, gruppi di, è l'epoca in cui si stanno formando i comuni, le arti all'interno dei comuni, quindi le comunità, le corporazioni. Ecco che alcune corporazioni sono i finanziatori della opera d'arte, non committenti, che mettiamo fosse il comune, quindi l'organo comunale, ma il capitolo all'interno della committenza ecclesiastica, però sono coloro che pagano. In questo caso li troviamo raffigurati, siamo già in secoli successivi, e ho preso due esempi, anche questi molto noti, i pilastri del Duomo di Piacenza. Pilastri del Duomo di Piacenza, richiesto, quindi fondato sicuramente dal vescovo locale, che vengono offerti alle sette corporazioni, che vengono offerte dalle sette corporazioni artigiane della città. Le sette corporazioni si fanno raffigurare, lo vedete a sinistra, all'interno dell'opera, dove nei pilastri, dentro formelle che recano una breve rappresentazione stilizzata della scena che identifica l'arte e una iscrizione che la specifica. Ad esempio, vediamo qui appunto la colonna contrassegnata da una formella in cui è raffigurata l'arte dei venditori di stoffa. Qui non si legge l'iscrizione, comunque è, perché è sotto, riportata in verticale, Ec est colonna stationariorum, è la colonna degli stacionari, che fra le altre accezioni indicano i venditori di stoffe. Infatti vediamo che le due figure rappresentano appunto una vendita di tagli di stoffa, e anche nello scaffale di sinistra, vedete nella nicchia, sono conservate dei tagli, degli scampoli di stoffa. Questo è un esempio, ma ad esempio un altro esempio lo possiamo trovare sempre fine XII secolo, 1194, nella ricostruzione della cattedrale di Chartres. Questa volta non è il vescovo, ma è il capitolo a richiederlo, e le vetrate, le magnifiche vetrate, chi di voi è stato la presente, le vetrate della cattedrale di Chartres vengono offerte da numerosi donatori. Quindi abbiamo di nuovo una pluralità di finanziatori che si fanno rappresentare in vari modi, o nell'esercizio delle loro attività professionali, o nella cerimonia solenne in cui vengono offerte le vetrate, oppure in preghiera davanti a un altare, o in parata con lo stemma del casato, le corporazioni, le solite corporazioni di arti e mestieri, scelgono la raffigurazione dell'arte, e in questo caso questa è un particolare di una vetrata che rappresenta l'immagine della Vergine, e al di sotto la, questo particolare, vedete queste legature a piombo che formano la figura di due fornai in atto di trasportare con una stanga un cesto pieno di pane, e la corporazione dei fornai che aveva offerto questa magnifica vetrata della Vergine. Ecco, questi sono due esempi, vedete, di rappresentazione, di raffigurazione di un committente e di raffigurazione del donatore. E poi abbiamo i due, quindi abbiamo visto Ravenna, il committente, i donatori nei due esempi, e poi torniamo qui, sempre stiamo parlando del grande, ma è più semplice individuarlo, siamo a Santa Maria Maggiore a Roma, e nei grandissimi, nello stupendo mosaico absidale del francescano Jacopo Torriti, noi troviamo, siamo 1288-1296, Niccolò IV e il cardinale Jacopo Colonna, che qui si vedono male, però sono qua. E sono entrambi inginocchiati, con le mani giunte in preghiera al di sotto dell'incoronazione della Vergine. E questo è un elemento particolare, l'ho scelto proprio perché vediamo che la regola della committenza in piedi col modellino e dell'atto della supplica del donatore ormai si sta perdendo, per lasciare spazio a una identificazione delle due figure in atto di supplica, quindi e sta cambiando anche l'ecclesiologia. Il discorso sarebbe lungo, ma l'elemento della richiesta di supplica, quindi l'atteggiamento di forte sottomissione feudale alla divinità, anche simbolicamente, diventa preponderante. Dall'età carolingia in poi, quindi dal IX secolo, noi troviamo frequentemente all'interno dei manoscritti miniati le cosiddette immagini dedicatorie. Cosa sono le immagini dedicatorie? Sono in ambito librario, dicevo, quindi non solo nella raffigurazione pittorica o musiva. Gli autori, quindi gli autori delle miniature, sono rappresentati con i loro libri dedicati all'abbazia o al capitolo di appartenenza o al patrono di quell'istituzione. Sono immagini dedicatorie che ritraggono però, attenzione, gli autori dell'opera e non i committenti. Quindi è una particolarità che riguarda un altro settore della committenza, che è quella della, appunto, committenza libraria, dell'arte libraria, in cui però l'autore è raffigurato all'interno dell'opera, perché non è di fatto il committente, ma è l'autore stesso, quindi è il creatore, non c'è il mandato da parte dell'abate, del capitolo o del vescovo.
Chiedo scusa. Prego. Anche se non c'entra direttamente con il suo discorso, però vorrei far notare soprattutto ai nuovi galesi,
certo,
che quell'immagine ricorda, nella costruzione del Cristo e del suo sedile, no? L'immagine di Santa Maria delle Vigne, che c'è Santa Maria delle Vigne qua vicino a Grassole, no? Proprio la forma dei piedi, tipo la posizione del Cristo, la sua il libro con la mano alzata, eccetera, e anche questa particolare costruzione prospettica del sedile recurvo, no? Perché non c'erano ancora quelle concezioni che poi si sono sviluppate in seguito. Ecco, ricorda poi Cristo a Santa Maria delle Vigne, è da solo, non c'è la Vergine, però trovo che lo ricorda molto. Ecco, questo volevo solo
parlare. E di che epoca è?
Sì, sì. Lì credo che sia sul 1400.
Quindi erano influenze evidentemente, quindi ovviamente non possiamo magari riferirci direttamente a questo, ma sicuramente erano modelli iconografici che potevano circolare.
La tipologia anatomica della figura è molto simile.
È simile, sì, era abbastanza. In realtà, questo ciclo è molto interessante, perché adesso qua non l'ho portato perché non è il nostro tema, però c'è ad esempio una Dormitio Virginis, sempre nel ciclo della Vergine. La Dormizione della Vergine è straordinaria perché raffigura la Vergine ovviamente addormentata, qui di Jacopo Torriti, con Cristo che la attende e ha in braccio Maria piccola, la nimula cosiddetta di Maria. E quindi è uno dei, ad esempio il mio amico Carlo Ossola, che è un professore di letteratura, insegna al Collège de France a Parigi, è da anni che ha individuato questo mosaico come una delle fonti di Dante per la preghiera di San Bernardo alla Vergine. Vergine madre, figlia del tuo figlio. E giustamente è andato a ricercare tutte le fonti, che Maria sia figlia del figlio, c'è una tradizione patristica in questo senso, ma l'espressione figlia del tuo figlio non è mai riportata all'interno dei padri. Quindi Dante, che è sempre attento a tutte le fonti, ovviamente patristiche, ma anche per altri motivi giuridiche o iconografiche, probabilmente non trae dalla letteratura patristica questo stilema linguistico nuovo, questo neologismo, ma lo trae dalla visione di questo catino absidale, perché Ossola dimostra che Dante passò a Roma e ebbe modo di vedere questa raffigurazione prima della redazione del passaggio della Commedia. Quindi figlia del tuo figlio, la nimula di Maria, che ovviamente viene richiamata all'interno del discorso dell'incarnazione, molto, molto interessante. Scusate la parentesi, ma è un mosaico molto, molto ricco. Committenze e istituzioni, quindi abbiamo visto le forme di committenza, abbiamo visto come vengono rappresentati i committenti, e vediamo ora che cosa possiamo dire del rapporto tra la committenza e le istituzioni che appunto se ne fanno promotori. Anzitutto, i primi committenti, chi sono? I sovrani laici. Per capire come erano appunto conferite e finanziate e poi realizzate le ordinazioni delle opere d'arte, noi dobbiamo andare a cercare, lo accennava proprio prima la dottoressa presentandomi, i contratti stipulati tra i committenti e i donatori, o tra i committenti e gli artisti, o tra i donatori e gli artisti. Le tipologie sono varie, ma sono estremamente rivelatrici. Purtroppo abbiamo un limite, che questa documentazione è ricca solo fino al XV secolo, e poi riprende nel Cinquecento. Meno diffuse, pur essendoci, ma meno diffuse, le abbiamo per il 300 e il 400. Allora, i fattori che nel Medioevo portano a commissionare opere di architettura potevano essere appunto esigenze pratiche o di rappresentanza o di pubblica utilità, vengono in qualche modo rivelate all'interno dei contratti. Non abbiamo finora ricerche analoghe sulla documentazione relative alla scultura, alla pittura murale o alle arti sul